tema, tutti i colori dell'attualità.
Benvenuti e benvenuti a Prisma, oggi con un collegamento in diretta, ci attende già dall'altra parte della quella che a Muoviti chiamano la pozza d'acqua chiamata Oceano Atlantico, a me fa sempre sorridere, Davide Facchini, ovviamente anche Luca Gattuso. Andremo da Roberto Festa, che è già in attesa per raccontarci la coda, il finale, insomma quel che resta di questo Super Tuesday. E poi anche in Abruzzo invece per vedere le più vicine elezioni locali, a pochissimo ormai dal voto, siamo ai comizi finali. Parleremo anche di armi, riarmamento, soprattutto di una campagna di tantissime associazioni del movimento cristiano cattolico italiano, perché c'è una legge, la 185, che vi è stata svuotata, una legge che è stata fortemente voluta dai movimenti pacifisti, quella che per controllare le armi e vietarne la vendita ai paesi che sono o in guerra o che violano i diritti umani. Bene, questa legge è in questo momento è praticamente sommersa, nascosta, quasi carta straccia. Perché il Parlamento sta legiferando per di fatto abolirla. E poi andremo a Milano alla Casa delle Donne, non solo verso l'8 marzo, ma anche per ricordarvi con una Vox Pop fatta dal nostro Luca Parena, realizzata in giro per le strade di Milano, su cosa pensano cittadini e cittadine di questa città del diritto costituzionale per l'interruzione volontaria di gravidanza. In Francia almeno è diritto costituzionale l'interruzione volontaria di gravidanza. Cosa ne pensano cittadini di Milano, ma soprattutto andremo a parlare con la Casa delle Donne del loro 8 marzo e dei loro 10 anni. E allora subito diamo quasi una buona alba, non so neanche più che ore siano per lui. Buongiorno Roberto Festa, buongiorno, buonanotte, dove siamo che mi sono perso, Roby?
Sono a Houston, sono la 1:41.
Ah no, ok, perfetto, allora è notte piena, è notte. Senti, i titoli italiani dicono: Trump sbanca il Super Tuesday, ma Haley guasta la festa. Forse per il Vermont, perché l'ultima notizia che è arrivata mi sembra sia quella, ma insomma, lui dice la più grande vittoria della storia. Tra l'altro lui è a Mar-a-Lago, cioè nella sua villa in Florida, che sta diventando un po' la nuova Casa Bianca, anche simbolo in questo momento forse della sua vittoria, anche come strategia politica sui tanti processi che dovevano sbarrargli la strada e che invece verranno dopo.
Ma allora, lui ha vinto 12 stati, mi pare. Allora adesso c'è ancora il voto, però insomma sono arrivati anche gli ultimi due, Alaska e Utah. Lei vince Nikki Haley in Vermont, che però mi sembra una cosa un po' risibile, poca roba, anche perché il Vermont, a parte che è uno stato piuttosto piccolo, è uno stato liberal, moderato del nord-est, c'è una nutrita popolazione universitaria, hanno votato anche gli indipendenti, quindi diciamo che non è propriamente rappresentativo dell'elettorato repubblicano. Per Trump è sicuramente una vittoria importante, una vittoria significativa, questo forse era il dato più interessante di questo Super Tuesday. Cioè Super Tuesday, arriva alla fine di queste primarie, che sono forse le più prevedibili, no, della storia politica statunitense. Fin dall'inizio sapevamo, o quasi insomma, che i due candidati sarebbero stati, per ragioni diverse, Joe Biden e Donald Trump. Trump ottiene un voto sicuramente importante, la distanza tra lui e Nikki Haley è in certi casi di 50, di 60 punti, 50 punti, lo guardo adesso, in Colorado, in North Carolina, in Arkansas, vince ovunque, vince appunto nel sud conservatore il Tennessee, ma vince anche con un notevole distacco in Massachusetts, che è un stato del nord-est molto più moderato. Si aggiudica i due principali trofei di questo Super Tuesday, cioè la California e il Texas, quindi la sua vittoria è sicuramente
quasi un trionfo.
Ecco, quasi un trionfo e diciamo a questo punto la cosa interessante e importante è ormai il controllo totale che Trump ha sul partito del repubblicano e sugli elettori. C'è una cosa interessante che metteva in luce un sondaggio condotto da CNN tra gli elettori repubblicani, l'ho citato in rassegna stampa, fuori dei seggi in North Carolina e in Virginia. Allora, 2/3 dei repubblicani del North Carolina si dicono pronti a votare per Trump anche se sarà condannato, il 50% dei repubblicani della Virginia dice la stessa cosa, quindi diciamo sono pronti davvero a tutto pur di rieleggere Donald Trump.
Roberto, noi abbiamo vissuto in questi mesi con l'idea che da una parte ci fosse una strada accidentata, appunto i processi, tanti, complessi, per molti motivi, insomma l'hai raccontato tante volte, ma anche che ci fosse un rifiuto di una parte piccola ma determinante, perché sappiamo negli Stati Uniti non votano tantissimi, del Partito Repubblicano, che ormai aveva elaborato una specie di allergia, distanza, chiamiamola come vogliamo, dal trumpismo. Secondo te questo voto, come dire, la seppellisce? È sabbia sopra i pochi rimasti?
Guarda, allora questo per me a questo punto è difficile dirlo. Rimane un dato di fatto sicuro, certo, che è un 20-30% di elettorato repubblicano o diciamo comunque moderato, indipendente, che non vorrebbe, preferirebbe non avere Donald Trump di nuovo come presidente. Quindi questa rimane un'incognita, rimane l'incognita diciamo più forte per la campagna di Trump. Ci sono però altri dati che potrebbero, come dire, in qualche modo andare a vantaggio di Trump, cioè questo elettorato, questo 20-30% di elettorato che non è totalmente certo, sicuro della scelta di Trump, potrebbe però alla fine scegliere comunque Trump di fronte ad un'alternativa che è quella di Joe Biden, che si sta rivelando giorno dopo giorno sempre più debole, con tutti i problemi che sappiamo, i problemi che riguardano appunto l'età avanzata, i problemi che riguardano le diverse crisi, Gaza, l'Ucraina. In questi giorni, in queste settimane mi sono sentito dire tantissime volte da diversi elettori che dicono tra l'altro di aver votato Biden nel 2020, che Biden ormai che a lui non interessa l'America e che si occupa soltanto di Gaza e dell'Ucraina. Ecco, quindi c'è ovviamente enorme il problema della crisi al confine, che Trump sta sfruttando in modo molto abile, tra l'altro lo ha fatto anche stasera nel discorso della vittoria da Mar-a-Lago, certo. Ha detto addirittura è un'invasione, la peggiore invasione della nostra storia, ci sono 15 milioni, numeri tutti inventati a caso, 15 milioni di immigrati che cercano di entrare negli Stati Uniti. Quindi diciamo, ecco, questa potrebbe essere una cosa che va a vantaggio di Trump. Anche quel 20-30% di elettorato che non è certo della scelta, però alla fine potrebbe, come dire, votarlo di fronte all'alternativa.
Quindi il tema non è più quel 20-30 chi lo sa quanti, diciamo, di repubblicani allergici che hanno elaborato, diciamo, un'allergia trumpista, ma sono quelli ormai si è spostato nel campo democratico. Ascoltavo forse, di sicuro in esteri, forse ieri, il tuo racconto del emblematico del taxista d'origine greca che vuole solo che le sue tasse siano diminuite e nient'altro, molto molto interessante, ascoltatevelo nel podcast di esteri, penso fosse ieri sera. Detto questo, Roberto, qual è la postura, per postura intendo il linguaggio, il carisma, il modo in cui si presenta Donald Trump? È sempre lo stesso? C'è qualcosa di nuovo? Hai notato qualcosa in questi giorni? Perché appunto il voto sembrava abbastanza scontato, addirittura forse più positivo ancora per lui. C'è qualcosa nella sua comunicazione, nella sua postura, che sembra confermare soltanto se stesso o cambiare il modo in cui si rapporta appunto all'elettorato?
Ma guarda, da questo punto di vista direi di no, cioè Trump in qualche modo resta sempre Trump, cioè è colui che dice agli americani votatemi, fidatevi di me, io risolverò i vostri problemi. Tra l'altro proprio sul problema dell'immigrazione, no, secondo me si vede questo, cioè mentre Biden in tutti questi in questi mesi, in queste settimane continua ad offrire al Congresso la possibilità di un accordo, cioè lui chiede al Congresso una legge che in qualche modo attenui la crisi al confine e dà, tra l'altro, concede ai repubblicani tutta una serie di cose che i repubblicani chiedevano. Per esempio Biden ora, cosa che non piace ai progressisti americani, dice sono pronto a chiudere il confine quando gli arrivi superano determinate quote. Quindi Biden si muove come il presidente in un sistema di pesi e contrappesi, no? Di limitazioni, di restrizioni. La Casa Bianca lavora con il Congresso e viceversa. Quello che dice Biden è invece il tipico messaggio del politico populista. Lui dice: fidatevi di me, sarò il dittatore, sarò dittatore solo un giorno, il primo giorno della mia presidenza, e in quel giorno io risolverò il problema del confine. Quindi diciamo è in qualche modo il tipico, solito, tradizionale messaggio che Trump aveva lanciato peraltro anche in occasione del suo primo mandato, cioè fidatevi di me, io sono la soluzione.
E la bacchetta magica, peraltro sul muro ha perso anche, come dire, memoria corta, no? Ci sono state inchieste, condanne anche per uomini molto vicini al suo entourage che sono stati poi bruciati da scandali che riguardano proprio anche i fondi per il muro, se mi ricordo bene, sempre dai nostri racconti.
Ma sai, poi guarda, mi pare che in questo momento, come dire, l'amnesia sia una delle caratteristiche più dominanti, come dire, ecco, di questo momento dell'elettorato, nel senso che insomma mi sembra che ci si dimentichi di quello che è stato Trump, di quello che sono stati 4 anni di Trump, e questo sicuramente ha un ruolo nella fortuna, no? che sembra avere in questo momento, cioè i sondaggi lo danno comunque in vantaggio in questo momento, poi devono passare ancora dei mesi, quindi poi stiamo a vedere
ancora lunga.
Cosa possono cambiare.
Roberto, ecco. Ultimo flash, poi ti lasciamo andare a riposare tra virgolette, perché avrai comunque da finire le tue cose. Allora, Biden, ho visto una dichiarazione che più o meno è sempre la stessa, che è: Trump distruggerà la democrazia statunitense. Sì. Questo tipo di attacco.
Non ne frega nessuno.
Esatto.
Ho l'impressione che se il messaggio è questo, come dire, aveva funzionato nel 2020, ma perché aveva funzionato nel 2020? Perché insomma l'America, gli americani arrivavano alle elezioni dopo 4 anni devastanti di crisi continue, di polemiche, di ogni tipo di veramente di problema. Sono stati 4 anni, in questi 4 anni c'è stato Biden, non c'è stato Trump, e quindi almeno questo è il mio parere, riproporre nello stesso identico modo lo stesso messaggio, cioè Trump minaccia per la democrazia, ho l'impressione che, come dire, serva a questo punto davvero poco. Le cose che interessano, che interesserebbero agli americani, sono altre, sono appunto l'immigrazione, sono l'economia, la questione degli studenti, il debito studentesco, insomma sono davvero altre le questioni. Riproporre come fa Biden, come fa la sua campagna, lo stesso messaggio, ponendosi tra l'altro nello stesso modo, cioè Biden continua a dire: l'ho battuto nel 2020, lo batterò ancora nel 2024, magari poi è anche vero. Il problema è però che a questo punto, come dire, molti tra gli stessi democratici, ecco, cominciano ad avere un problema sia sul candidato sia sul messaggio.
E grazie a Roberto Festa dal Texas in diretta per noi, una buonanotte intanto Roberto, grazie mille.
Grazie, ciao, ciao.
Ciao, grazie. E noi andiamo in Abruzzo adesso. Questo è lui X, la Raie.
Questa è Costa Nostra. suona la Rai, altrimenti poi non so che fare. Se me ne vado aspetto un po' tanto sto per tornare, e non mi alzo mai, vedo ancora per un pelo il sole. Non c'ho la voce per altre parole. Esco di notte anche da solo, non so dove andare, anche se a piedi al marciapiede mi fanno costare. Prego, non trema il buco nero di quelli che in coro dicono questo è il nostro lavoro. Quando suonare sul momento è quel che devo fare. Il cittadino buono, il mitra d'altezza d'uomo. E non vi spiego come va a finire. Suona la mia Rai, non si sbaglia, provala a sentire. Compare sveglia il desiderio, non si ferma più qui. Questo è l'ultimo tram, ho poco più di lì. Ce n'è per tutti, tutti quelli che ormai sanno la frutta. Gente stufa con la faccia ormai distrutta. Ma non pretendo che la massa sia a sentire me. Anche se non dico le stronzate, so pure perché. Perché ti sgoli, perché ho voto nuovo di quello che so. Chi fa sul serio e chi fa l'ucuglio, suona la mia rotta. Oh, no, c'è questo è fair, questo è fair.
Per chi rimane, non per chi si sposta.
C'è chi suona quando suona me.
Questa è la Rai e questa è Costa Nostra.
Porto in coce, questo è fair,
questo è fair. Per chi rimane, non per chi si sposta.
C'è chi suona quando suona me.
Questa è la Rai e questa è Costa Nostra.
Se suona l'odio per di qua chi di pure chi è. Non è un gioco per lo sfogo di chi resta insieme a me. Non dice mai che sta contento e che non ha problemi. Che io sono un pazzo emarginato, uno pieno di schemi. Ma è solo adesso che si vede chissà cosa fa. Fare chi non esce con sto tempo se la deve dare a gambe. Forse la paura di incontrare merde. Con la mistracci bianche, rosse e verdi. Lui sta con chi c'è un fuoco acceso su una fiaccola. E rende vita dura gli spiriti ogni città. Gerico è lontana ma ogni passo la incontro. La comunità una sola per le strade del nostro mondo. Non faccio il tifo per i camici di tribunali. Se baranazze sono soci di fottuti, che coi fari. Puntano in fronte e scontro, ogni grana la pago. Non mi fanno mai lo scollo. Ma cercate e vedo buio nero. Ma portate a fare un cimitero pieno sognando le tombe. I nomi di quelle fottute carcasse di servi. Belli manco a vederli a pezzi. Quando è così come mi trovo e come sono adesso. Non spreco fiato, c'è imparato a culo tutto il resto. Non voglio scuse più e a quanto sembra non si vede. La Rai avanza come nebbia nella fede. Questo è
tu, in coce, questo è per.
Questo è
per. Per chi rimane, non per chi si sposta.
C'è chi suona quando suona me.
Questa è la Rai e questa è Costa Nostra.
C'è chi porta in coce, questo è
per. Questo è
per.
Per chi rimane, non per chi si sposta.
C'è chi suona quando suona me.
Questa è la Rai e questa è Costa Nostra.
Questa è Costa Nostra. Porta in coce, questo è
per. Questo è
per.
Per chi rimane, non per chi si sposta.
Perché c'è chi suona quando suona me.
Questa è la Rai e questa è Costa Nostra.
Porta in coce, questo è per.
Alle 9 in punto, come promesso, andiamo alla campagna elettorale del momento. Ieri sera uno dei comizi finali, ormai non si capisce quali più sono, ce ne sono tutti i momenti, è diventata talmente centrale in questo istante nel dibattito politico la questione delle prossime regionali. Sapete, sono un po' sparpagliate, c'è stata la Sardegna, adesso c'è l'Abruzzo, poi arriveranno anche il Piemonte, più in là l'Umbria, la Basilicata prima, scusate, il Piemonte, l'Umbria un po' più in là, ma insomma c'è una serie di appuntamenti elettorali. Allora noi, in onda, in diretta con noi c'è Alessandro Tettamanti, che è un collega, un giornalista di Abruzzo Sera, che è un quotidiano online, ovviamente che racconta prevalentemente politica, vita, società, cultura del territorio abruzzese. Intanto buongiorno Alessandro, grazie di essere con noi.
Buongiorno Flavio, buongiorno a tutti e a tutti.
Sì, noi ovviamente non facciamo finta, io e te ci conosciamo da tantissimi anni, tu hai iniziato a Liberazione, dove c'ero anch'io un po' di anni fa. È un piacere ritrovarti, come sempre, come quando tutti i colleghi, poi dopo un po' di tempo ci, come dire, si ricompare. Che cosa, comizi davvero ovunque, siete caput mundi in questo momento, c'è tre quarti dei politici italiani che fanno per forza tappa in Abruzzo.
Sì, pioggia di comizi direi, ieri anche pioggia però su Pescara, sul comizio del centrodestra che si è presentato, diciamo, al gran completo, con appunto la triade, insomma, come chiamarla, Meloni, Salvini, Tajani, oltre ovviamente al candidato Mastio e anche Lupi di Noi Moderati. Quindi insomma, anche per far capire la rilevanza di queste elezioni, che fa venire tutto quanto insomma la squadra di governo unita, che non è forse la cosa più usuale al mondo.
Anzi, loro hanno detto praticamente ci pensiamo noi, no? Un po' come se il presidente avesse le spalle ben coperte dietro. Ascoltiamo un secondo Giorgia Meloni dal comizio Pescara, proprio un 40 secondi insieme.
Credo che serva fare molta chiarezza su quello che scopriamo in queste ore dai giornali, da un'inchiesta a Perugia, secondo la quale ci sono funzionari dello Stato italiano che fanno dossieraggi ad personam per passare le notizie ad alcuni giornali, segnatamente al giornale di De Benedetti. Vogliamo sapere chi sono i mandanti, perché questi sono metodi da regime. E voglio dire con orgoglio che la nostra priorità sarà il rinnovo del contratto delle forze dell'ordine, perché non ci si può ricordare delle forze dell'ordine solo quando c'è da insultare, solo quando qualcosa non è andato alla perfezione. Bisognerà invertire la tendenza con altre elezioni, che saranno quelle che arriveranno a giugno, e sono il vero timore di tutti, che questa maggioranza possa essere confermata con il voto delle elezioni europee. Io ho già messo l'elmetto e vinceremo anche questa battaglia, ma intanto partiamo dall'Abruzzo.
Intanto partiamo dall'Abruzzo, ma mi sembra, Alessandro Tettamanti, che dell'Abruzzo non si sia parlato molto.
Beh, se ne sta parlando tantissimo in questa ultima settimana post Sardegna, perché appunto il centrodestra si è iniziato a preoccupare, perché ha capito che la tendenza non dà una vittoria più sicura come pensavano fino alla Sardegna, ma in realtà la tendenza ha cominciato a stare una risalita del candidato di centrosinistra a partire da qualche settimana. Però insomma la Sardegna, l'Abruzzo preoccupa molto Giorgia Meloni, perché qui c'è un suo candidato, un suo amico di Colleoppio.
Sì, sì, uno dei gabbiani, uno dei diciamo del gruppo da cui viene anche lei, insomma, quella famiglia comunitaria destra-destra che affonda le sue radici nel neofascismo romano, insomma.
Esattamente, che ha scelto lei 5 anni fa e che adesso insomma cerca la riconferma. Se dovesse perdere insomma la strada per l'Europa, per la Premier, si metterebbe male, e quindi insomma prima dell'Europa in realtà Giorgia Meloni sta pensando molto a questo Abruzzo, come ci stanno pensando anche le forze di opposizione. Schlein è venuta in Abruzzo non si sa quante volte, almeno 6 credo, insomma una sorta di campagna d'Abruzzo anche per lei, perché questa è un'elezione che appunto è importante nel costo.
Ma quali sono
italiano.
I temi locali? Cioè, nel senso, abbiamo capito che c'è una grande accusa del centrosinistra a Marsilio di essere teleguidato, di vivere a Roma, di essere paracadutato, di essere un gaffeur, di aver governato male. Dall'altra parte scrivono oggi i quotidiani nazionali, scoprono che la Costa, noi prima abbiamo messo la RAI, no? Costa, questa è Costa Nostra, cantava Luix, un pezzo forse che ha 30 anni, 40 anni, chi lo sa. Si dice che la Costa sta spingendo molto il centrosinistra, ma su che temi?
Ma guarda, il centrodestra ha governato male versus il centrodestra ha governato bene, questo dicono i sostenitori di Marsilio, ma in realtà c'è una sensazione appunto che abbia governato abbastanza male, per esempio sulla sanità, dove appunto la percezione dei cittadini è quella che la situazione di sicuro non è migliorata, insomma, negli ultimi 5 anni. Liste di attesa enormi, infrastrutture soprattutto nelle aree interne, ospedali che insomma non sono migliorati. Lì c'è anche la differenza appunto dell'Abruzzo interno con quello costiero. La sanità è stato il vero tema che ha portato più di tutti il candidato di centrosinistra Luciano D'Amico, e sul quale si batte perché c'è un sentimento diffuso di malcontento. Poi in regione la mobilità è comunque un altro di quei temi importanti, e poi le cosiddette aree interne, cioè nel senso adesso sull'area interna se ne parla molto, a volte rimane un po' sfumato e concettuale diciamo questa parola, ma c'è invece una concretezza dietro, nel senso che dietro appunto le aree più costiere, dove comunque è più facile vivere, ci passano i trasporti, l'economia, c'è tutto un Abruzzo interno, montano, da tempo dimenticato che ha bisogno di tutto, di servizi prima di tutto, anche perché si sta spopolando e c'è un'emorragia di giovani, migliaia e migliaia, che fuggono da queste aree interne, che invece vanno presidiate anche per una questione proprio come dire, antropologica, di rimanere vicino alla montagna, anche per capirne, diciamo, le trasformazioni, governarla in qualche modo, insomma, altrimenti insomma, possono succedere cose spiacevoli. Dalle interne è un tema quindi che è stato molto dibattuto. D'Amico ha anche fatto una proposta molto forte, che è stata quella della sulla mobilità, proprio anche per agevolare le aree interne, di una mobilità, di un trasporto pubblico gratuito per tutti. Insomma, ha fatto un piano molto dettagliato per dimostrare che è possibile, che esistono, diciamo, degli esempi già di questo tipo anche in Germania, comunque anche nel, mi sembra, da qualche parte del nord Italia, e per questo, per diciamo, far emergere anche una cultura del trasporto pubblico che invece appunto non c'è più di tanto. Poi un altro tema è stato questa Roma Pescara,
giusto, il raddoppio.
Fondi che c'erano nel PNRR, che a un certo punto il governo, proprio dimenticandosi forse anche delle elezioni, essendo così convinto di vincere, insomma, ha cancellato, ha tolto, salvo poi rimettere negli ultimi giorni, andando a prendere non dal PNRR, ma dal CIPES, insomma, da un'altra fonte di entrata, da altri fondi.
Famoso frase di Marsiglio: dovreste essere contenti che avete un presidente che entra a Palazzo Chigi e esce con 1 miliardo in tasca.
Sì, ovviamente il centrodestra adesso, insomma, avendo governato sia a livello regionale che nazionale, insomma, ha dalla sua la possibilità di dire, insomma, stanziamenti, fondi, promettere, no? Perché chi governa chiaramente ha questa possibilità. E Marzio non è molto forte, non è né popolare, ma le sue liste, cioè i consiglieri uscenti, invece lo sono. E questa, diciamo, se fosse una selezione secca sul presidente, probabilmente non ci sarebbe dubbio, se lo sceglierebbero gli abruzzesi, alcuni sondaggi hanno rilevato sulla fiducia addirittura il 58% perché è il centro-sinistra D'Amico.
Quindi è sempre il candidato il punto debole. C'è un sì. Effetto, perdonami, vado veloce che siamo verso la chiusura, c'è un effetto liste civiche molto forte anche da voi, perché poi abbiamo visto in Sardegna grandissimo sicuramente l'apporto, la sfida tra Todde e Truzzo, cioè lei ha portato 40.000 voti tutti suoi, diciamo così, cioè presi non dai bacini dei suoi partiti di riferimento, ma quei voti vengono dall'esplodere delle liste civiche e lui non è affondato proprio per le liste civiche.
Qui è il candidato stesso, Luciano D'Amico, ad essere civico, e questa forse è una delle cose azzeccate di questa candidatura, che per fortuna per il centro-sinistra è partita in tempo, insomma, circa due mesi fa, insomma, nei tempi giusti, 3 mesi fa, nei tempi giusti per fare una volata elettorale. E tanto è vero che Mazzino non riesce ad attaccarlo, neanche ieri ci è riuscito, se la prende con Luciano, con un altro Luciano D'Alfonso,
sì, certo, secondo... che è accusato di essere il vero padrino politico, diciamo così. E chi è Luciano D'Alfonso, perdonami la mia ignoranza?
È un parlamentare, un deputato della Repubblica Italiana in questo momento, ex governatore della
PD.
Regione Abruzzo, PD, assolutamente, sì, è proprio diciamo, l'uomo forte della costa del PD, però, insomma, a Pescara, ex sindaco di Pescara, a Pescara piace, ma in Abruzzo molto meno, anche perché lasciò la presidenza regionale per diventare senatore. Quindi,
e non,
insomma,
piacque.
Certo... No, questo non piacque affatto. Ed è effettivamente, insomma, un amico di Luciano D'Amico, che però ha tutta un'altra storia invece, perché lui è civico, non ha mai fatto politica direttamente, è un abruzzese nato in un'area interna del Chietino, da una famiglia di agricoltori, che si è fatto da solo, insomma, è diventato rettore, è un professore di economia e appunto vorrebbe restituire quello che lui è riuscito con la storia sociale, insomma, ad avere dall'Abruzzo, a restituirlo adesso, diciamo. E piace molto ai giovani, non è un politico neanche nel fare politica, perché non attacca, non ha un modo gentile di porsi, e questo ha quasi messo in difficoltà, anzi ha messo in difficoltà, direi, il candidato Mazzino, che invece ha tutt'altro modo di fare politica, più classico, più volato proprio all'attacco, alla denigrazione dell'avversario, insomma, stile Giorgia Meloni, per capirci, stile Fratelli d'Italia. E ieri infatti anche a me insomma faceva un po' specie vedere Mazzito che attaccava da sponsor, cioè quando insomma aveva un'incapacità di poter attaccare l'altro candidato che effettivamente è civico e ha portato una ventata di entusiasmo, soprattutto è riuscito a acqualizzare un campo larghissimo come sapete intorno a sé, cosa che non era facile. Ci sono delle analogie con Todde, con la Sardegna.
Anche di più. Grazie mille Alessandro Tettamanti, ti leggiamo su Abruzzo Sera Online, speriamo di sentirti ancora presto. Grazie Ale, buon lavoro.
Grazie a tutti, buon lavoro a voi. Arrivederci. Okay,
grazie, un piacere sentirti. Lo abbiamo letto su diversi quotidiani, è da giorni in realtà che lo leggiamo, il piano per la difesa e il riarmamento dell'Europa, il grande finanziamento da 1,5 miliardi per l'industria europea, un nuovo piano di industria delle armi, visto che l'abbiamo letto su Avvenire poco fa, visto che dei 170 miliardi di euro per l'acquisto di armi che sono state spese dai paesi europei, diciamo il 63% va agli Stati Uniti, l'Europa corre al riparo dopo aver esaurito le sue scorte, le sue munizioni, armi anche in Italia, però basta favori ai mercanti d'armi, dice una nuova campagna, la promuovono l'Azione Cattolica, le ACLI, Focolarini, Giovanni XXIII, Pax Christi, Agesci, Libera, insomma un fronte ampissimo che prova a, diciamo, a rilanciare un tema che sembra davvero un po' fuori dall'orizzonte della politica, anche di quella civile. Un buongiorno intanto a Francesco Vignarca, coordinatore Rete Pace e Disarmo. Buongiorno Francesco intanto.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Grazie a voi. Noi tanti anni fa, se non mi sbaglio, attorno agli anni 90, insomma, erano altri scenari, altre guerre ai noi, forse anzi le prime di queste guerre dell'instabilità, dell'egemonia instabile, non so come si chiamava all'epoca, con una pressione enorme della società civile si ottenne di fatto una legge, la 185. Cosa diceva questa legge e perché oggi viene cancellata, Francesco? E da chi?
La legge è del 90 ed è stata appunto ottenuta grazie a una grande mobilitazione della società civile che dopo gli scandali degli anni 80, vi ricordate, noi vendevamo armi contemporaneamente a Iran e Iraq che erano in guerra tra di loro, il supercannone di Saddam, i vari scandali Lockheed, era riuscito a ottenere quantomeno un controllo sulle cose delle armi, perché diciamolo subito, la legge 185 del 90, che poi ha ispirato anche legislazioni europee, la posizione comune, il trattato internazionale del 2014, non è una legge pacifista, non è una legge disarmista, permette comunque la vendita di armi, ma quantomeno inserisce nel novero delle cose che vanno valutate il fatto che le armi non sono un prodotto come gli altri, hanno un impatto devastante sulla vita delle popolazioni, hanno un impatto devastante sui diritti e ovviamente causano e alimentano guerre che poi creano ulteriori altri problemi. Cosa succede oggi? Che nell'onda della militarizzazione, anche molto retorica, no? L'avete detto poco fa introducendo questo segmento, in cui l'Europa deve tornare a fare armi, abbiamo esaurito gli arsenali, che non è vero, dobbiamo fare la difesa europea, che non è vero, perché in realtà appunto sono pochi soldi, tra virgolette, messi sulla disposizione della lobby armata e che non presuppongono nessun ragionamento di politica comune. Ecco, in tutto questo vento nuovo di militarizzazione c'è anche la decostruzione di quella trasparenza che la legge ci permetteva di avere. In realtà è da anni che i settori vicini all'industria degli armamenti vorrebbero modificarla, o anche qui usando retoriche false, dicendo che noi abbiamo in Italia un controllo maggiore, quindi non si riesce a esportare, è un problema per l'economia delle armi che è cruciale per l'economia nazionale.
Sì, addirittura, Francesco Vignarca, addirittura abbiamo visto articoli di quotidiani, visto che ormai la gran cassa dei quotidiani sembra di essere tornati ai tempi in cui la stampa davvero con i rulli di tamburo come dire, guerreggiava a suo modo in anticipo, diversi articoli e anche purtroppo diversi esperti militari che hanno detto che il fatto che non abbiamo armato l'Arabia Saudita oggi fa sì che gli Houthi siano così forti.
Sì, ma sono veramente falsità. Primo, perché l'Arabia Saudita l'abbiamo armata, l'abbiamo fatta in maniera copiosa, non solo noi, ma soprattutto gli Stati Uniti. Secondo, perché appunto, quando anche noi sottolineavamo insieme alle nostre organizzazioni non governative con cui lavoriamo in Yemen che quello degli Houthi era un problema, ma che non si poteva risolvere bombardando i civili, ma l'avrebbero esacerbato questo problema, abbiamo avuto ragione. Cioè, il paradosso è che tutto quello che abbiamo previsto dal 2015, anche nel contesto della guerra in Yemen, si è realizzato, ma continuano a parlare credendo di aver avuto ragione quelli la cui strategia non si è realizzata, ed è lo stesso sul tema delle armi. Ripeto, è dal 2021 almeno che la lobby vicina all'industria militare vuole cambiare questa legge. Adesso ci stanno riuscendo, perché un DDL di iniziativa governativa è stato presentato l'anno scorso ad agosto, è entrato in discussione da ottobre, il primo voto al Senato c'è stato e ora ci sarà la Camera, ed è per questo che, come Rete Pace Disarmo, insieme alle tante organizzazioni che avete già citato, stiamo lanciando e abbiamo lanciato una campagna proprio per mantenere comunque un minimo di trasparenza, un minimo di controllo sull'export delle armi. Noi ci siamo ingaggiati col Senato, abbiamo fatto audizioni, abbiamo fatto proposte, addirittura la Presidente della Commissione Difesa della Camera del Senato, Stefania Craxi, quindi di maggioranza, aveva accolto alcuni nostri emendamenti e li aveva presentati. Cosa è successo? Che poi è arrivato la scure del governativa da sopra che dice no, si fa come diciamo noi, si toglie pezzi di trasparenza, ad esempio la relazione che ti dice quali banche sono coinvolte nell'export di armi, non si fa riferimento al trattato internazionale. Perché? Perché il trattato internazionale è ancora più stringente e dà una serie di indicazioni che impediscono di vendere armi, ad esempio dove c'è violazione dei diritti umani o paesi in conflitto, e sappiamo quanti ce ne sono, e addirittura elimina la possibilità per chi deve decidere l'export di armamenti di avere una relazione con le ONG che si occupano di diritti umani. Insomma, viene tolta anche l'ufficio, l'unico che poteva pensare a una riconversione dell'industria bellica. Si fa di tutto per impedire qualsiasi altra ipotesi. Perché? Secondo me perché c'è una fragilità. Questa retorica ormai la gente capisce che non è vera, capisce che non funziona, capisce che armarci di più non ci porta più sicurezza, no? Ma porta a continue guerre in giro per il mondo, e allora bisogna evitare che la gente lo sappia ed evitare qualsiasi meccanismo di controllo. Certo. Questo è grave e su cui bisogna mobilitarsi.
Rulli di tamburo. Voi avevate, dico voi, diciamo, la larga rete che coordina anche, voi coordinate come Rete Pace e Disarmo queste iniziative. Per esempio su Nigrizia leggevo Gianni Ballarini, me l'ero tenuto via a luglio dell'anno scorso, che diceva: il complesso politico militare industriale italiano riunito a Roma, l'assemblea dell'AIAD, insomma, sferra il suo attacco. A luglio era un attacco, adesso è una realtà, come ci sta raccontando Francesco, cioè già passata al Senato, arriva alla Camera. Ma in più, diceva Gianni Ballarini, su Nigrizia, Finanza e Moschetto vogliono farsi anche la propria banca, cioè si sta allargando enormemente il fronte, gli interessi, anche, diciamo, un po' chiaramente, anche un po' la spudoratezza del fronte armato. Ricordiamo l'amministratore di Leonardo che dice: dovete abituarvi che dovete definanziare il welfare sociale a favore del welfare militare, robe di questo tipo, insomma.
Esatto, e viene fatto tutto con un martellamento, una retorica falsa che cerca di convincere le persone che magari non stanno attente ai dettagli o non riescono a seguire tutte le dinamiche. Io credo che questa ipotesi, che appunto, come giustamente scriveva Ballarini, in quel momento c'è stata la convergenza, la coagulazione di tutta una serie di ipotesi che già circolavano da qualche anno, credo che non siano riusciti a fare l'ipotesi della la banca solo delle armi, perché è troppo complicato, gli interessi sono diversi, e forse per questo che alla fine hanno deciso di cancellare la relazione sulle banche armate, perché ovviamente non riuscendo a farsi una banca che si prendesse tutti gli improperi, no, di chi invece critica questa cosa, hanno bisogno che le altre banche lo facciano senza che si sappia. Io devo dire che la cosa da sottolineare, e che per esempio ho sottolineato molto recentemente anche nel mio pezzo sul Manifesto, è che mentre negli anni 60 Eisenhower parlava di complesso militare industriale come per il principale minaccia della democrazia, oggi bisogna parlare di un complesso militare industriale finanziario, perché tutti questi soldi che si stanno mettendo in maniera retorica sulle spese militari, no, la crescita, soprattutto l'acquisto di armamenti, che ha portato le industrie militari ad avere il massimo storico degli ordini, cioè in stock, e questo è cresciuto già da 5 anni, quindi non è solo responsabilità della guerra in Ucraina e di tutto quello che ne è seguito, ma queste aziende militari, se voi andate a guardare a un passo in più da chi sono possedute, sono possedute principalmente dagli stessi fondi di investimento internazionali. Quindi in realtà non c'è nemmeno concorrenza tra di loro, perché saranno comunque gli stessi che trarranno profitto da qualsiasi aumento della crescita della spesa militare. E questa interconnessione quindi tra l'aspetto finanziario, sia in termini di chi ti aiuta a produrre e poi a vendere, sia in termini di chi ti è padrone proprio, è cruciale. Senza vedere questa cosa non riusciamo a cogliere purtroppo tutte le mosse che si stanno portando verso una militarizzazione sempre più preoccupante, perché alimenta guerre, alimenta conflitti, ci coinvolge nei conflitti e quindi potrebbe portarci a una brutta fine. Io in queste settimane ho sempre in mente, non so se ve lo ricordate, quell'immagine, quella scena di Caccia Ottobre Rosso, no? Il famoso film in cui un sommergibile sovietico scappa, certo. Dove appunto a un certo punto quello che lo rincorre per cercare di affondarlo mette l'attivazione del siluro a zero, cioè che può scoppiare subito, e poi alla fine il siluro torna sullo stesso sommergibile sovietico che sta dando la caccia a Ottobre Rosso ed esplode, col vicecomandante che dice: sei contento, ci hai fatto ammazzare. Ecco, il rischio che vedo io è che ci sia veramente un abbassamento di queste soglie, un abbassamento della distanza di armamento che si ha in termini politici, in termini militari, in termini anche economici, e quindi il rischio è di finire tutti dritti verso una guerra mondiale che non sarà più a pezzettini, come dice Papa Francesco giustamente, ma sarà vera. Ecco, purtroppo siamo ancora negli anni 20, e se pensiamo a quello che è successo negli anni 20, 100 anni fa, no, dove la gente non pensava di tornare ad avere una problematica molto forte di guerra, un po' di preoccupazione c'è, ed è per questo che occorre mobilitarsi per riportare in carreggiata le scelte.
Allora, Azione Cattolica, Acri, Focolarini, Giovanni XXIII, Pax Christi, Agesci, insomma sono moltissime, Libera con gli Evangelici, chiedono al Parlamento di non toccare la legge 185 che regolamenta le esportazioni d'armi. Dietro c'è tutto il discorso che ci ha appena fatto Francesco Vignarca, coordinatore Rete Pace e Disarmo, sui rulli di tamburo e appunto tutto quello che vi stanno raccontando, togliere i tabù, l'ingenuità, la guerra atomica in Europa, la deterrenza, insomma torna tutto l'armamentario in questo momento, soprattutto comunicativo, di parole e indicazioni. Rispondono con una campagna, è un inizio. Francesco Vignarca, grazie di avercelo raccontato.
A voi, a presto.
Grazie mille. E noi vi accompagniamo alle notizie alle 9.30 con Grace Cummings. Common Man, uno dei brani consigliati dalla nostra redazione musicale per questa settimana. Wake up!
Résister ou se mentir pire, s'habituer à un state of mind. Mais je vois bien que tout va mal et que pour vivre mieux je dois m'enfuir. Une nuit dans la foule je m'exhibe, m'identifie dans tous les regards, ce qui du bout de leur guitare, le temps d'un
...9:37 minuti, una pagina in cui vorremmo discutere, raccontare con voi alcuni temi che ci stanno particolarmente a cuore, che sono i seguenti. Da una parte il dibattito, avete sentito anche a Radio Pop nei giorni scorsi, non soltanto nelle corrispondenze di Francesco Giorgini, a Parigi, ma ad esempio nel dibattito anche dei nostri microfoni aperti in tutto scorre sulla questione dell'inserimento nella diritti costituzionali, nella Costituzione francese, l'interruzione volontaria di gravidanza nei giorni scorsi. Mon choix, mon corps, la mia scelta, il mio corpo, scritto sulla Tour Eiffel, ma anche vorremmo parlare di qualcosa di più, cioè di come ha ragionato e vive questo passaggio la Casa delle Donne di Milano, anche perché sono i suoi 10 anni, insomma ci sono tante cose da raccontare ed è per questo che io senza indugio intanto ringrazio Giulia Kimberly Colombo, che è co-presidente della Casa dei Diritti delle Donne, e poi Grazia Longoni, che sono con noi sempre della Casa delle Donne, che sono con noi in onda, in diretta. Intanto buongiorno Giulia e buongiorno Grazia.
Buongiorno. Buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori e a te.
Grazie, io volevo farvi ascoltare quello che ha raccolto Luca Parena. Noi abbiamo fatto questa prova, ogni tanto lo facciamo, andiamo in giro e chiediamo a donne e uomini senza particolare selezione, la chiamiamo Vox Pop, che cosa pensano di un fatto, intanto se lo conoscono e che cosa quel fatto ha suscitato in loro. Siccome il diritto dell'interruzione volontaria di gravidanza in Costituzione ci è sembrato un ottimo spunto per capire dove siamo dal punto di vista del ragionamento, dell'importanza di questo tema, ma proprio fisicità di questo tema, oltre che della necessità per moltissime e moltissimi noi di questo tema, ve lo faccio ascoltare e poi lo commentiamo insieme. Questo è Luca Parena in giro, non sappiamo esattamente dove, ma insomma in giro per Milano.
Un tema in Italia di cui non se ne parla abbastanza, però sì, cioè, chiaramente bisognerebbe accettarlo anche in Italia.
Il fatto che sia entrata nella Costituzione francese sarebbe una cosa da replicare anche in Italia, secondo te?
Sì, assolutamente sì.
Quello che c'è adesso rispetto al diritto all'aborto trovi che non sia sufficiente, quindi?
No, assolutamente no.
Posso chiederti perché?
Lei studia giurisprudenza, oltretutto, quindi sarà un tema, allora, si batterà lei per tutti quanti.
Tu cosa pensi rispetto a questo? Ti sembra importante che sia entrato in Costituzione in Francia? È una cosa che andrebbe replicata anche, ad esempio, in Italia?
Assolutamente. Io penso che anche in Italia dovremmo fare questo grande passo, perché comunque in Italia parliamo tanto di diritto della persona, diritti fondamentali, però a mio avviso credo che sia, cioè che rientri assolutamente in uno di questi diritti, sia per la donna in sé, nel rispetto della donna, sia nel rispetto della persona, che sia donna, uomo, eccetera, eccetera.
Secondo te perché ci sono delle resistenze? Non è nemmeno un tema che viene preso in considerazione dalla politica, sembra questo.
Il perché non lo so, me lo chiedo anch'io, ma penso sia dovuto alla storia. Cioè l'evoluzione della storia, che purtroppo ha sempre visto la donna come un individuo inferiore o comunque non abbastanza valorizzato sotto nessun punto di vista.
Io come ora, se mi succedesse questa cosa, vorrei, cioè, avere la possibilità di scegliere.
Beh, in Italia è già riconosciuta la libertà di scelta.
Sì, ma non sempre così.
Cioè, secondo te sarebbe una cosa però da introdurre anche in Costituzione in Italia?
Sì, io penso di sì. Essendo donna penso questa cosa.
Quale potrebbe essere il beneficio, secondo te?
Di non ritrovarsi in situazioni in cui ti dicono no. E poi, perché so, da quello che so, capito, cioè che avevo capito, è una cosa che puoi fare entro i 3 mesi. Devi anche fare delle sedute psicologiche per capire se effettivamente puoi essere in grado di prendere questa scelta consapevolmente, cioè di non tenere il figlio. Magari non c'è abbastanza tempo, e se tu puoi deciderlo subito per conto tuo, almeno non.
Queste cose possono, insomma, esserci anche nel momento in cui il diritto diventa costituzionale, ma chiaramente diventa più difficile intervenire su questa cosa qua rispetto a una legge ordinaria
come
quella che c'è ora, ecco. Sapevi che era successa questa cosa in Francia?
No, non lo sapevo.
Ma c'è già in Italia l'interruzione del rapporto per chi vuole.
Però non è riconosciuto dalla Costituzione.
Ancora no, qualcosa c'è già, insomma, in itinere adesso.
A lei sembra che quello che c'è in questo momento sia sufficiente per garantire la libertà di scelta delle donne?
Nella fossa, quindi non guardi proprio, ho un piede nella fossa, non ho.
No, beh, ma semplicemente il suo pensiero.
Ho 4 figli, quindi l'aborto non ci avrei mai pensato.
Pensando magari, ecco, a chi viene dopo.
Ecco, per chi viene dopo, ai posteri l'ardua sentenza.
Lei, signora, cosa ne pensa?
Io sono contro l'aborto.
Come mai, se posso chiedere?
Ma perché, insomma, a meno che non ci sia una questione di malattia, ecco, allora sì, per forza.
Delle volte le gravidanze sono anche indesiderate.
Indesiderate, state un po' attenti.
Non è solo una questione di attenzione delle volte. Beh, secondo lei, insomma, anche il fatto che sia garantita la libertà di scegliere delle donne è una cosa discutibile?
È discutibile, sì, è discutibile.
Ce ne sono due parti in realtà della lunghissima, giustamente, insomma, tentativo di Vox Pop, più che riuscito. Una spaccatura netta generazionale abbiamo trovato in giro tra maschi, diciamo, meno importante, no, importantissimo, ma diciamo, eravamo più attenti alle voci delle donne. Una grossa spaccatura generazionale abbiamo trovato, e una grande consapevolezza di necessità di maggiori diritti da parte delle giovani donne o ragazze, questo sicuramente è emerso. Come invece avete ragionato voi sull'iniziativa francese, e che cosa vi viene da commentare a queste voci?
Possiamo dire che io e Giulia rappresentiamo due generazioni diverse, perché io rappresento la generazione delle femministe che negli anni 70 hanno fatto la battaglia per l'aborto, mentre Giulia è una ragazza giovane e ragiona come le giovani che avete intervistato voi. Diciamo che noi siamo assolutamente contente di questa scelta che è stata fatta dalla Francia, che è il primo paese al mondo, che usano anche una definizione precisa, no? Riconosce la libertà, garantisce la libertà alla donna, ma la legge determina le condizioni in cui questa libertà viene esercitata. Ecco, questo secondo me, affermare il diritto, la garanzia che la donna sia libera su questo, serve ad impedire che ci siano dei passi indietro, come abbiamo visto in molti paesi anche in Europa, che ci siano dei passi indietro sulle leggi, oltre che, come avviene in Italia, ci siano di fatto degli ostacoli all'applicazione della legge che abbiamo, come diceva la signora. Certo che abbiamo una legge sull'aborto in Italia, ma non è sempre così facile vederselo fare applicare.
Accedere al proprio diritto. Giulia?
Sì, naturalmente mi trovo assolutamente favorevole all'inserimento del diritto all'aborto a livello costituzionale. Credo che questo sia un passo fondamentale per mettere al riparo la legge che già esiste da ogni strumentalizzazione politica, che poi di fatto viene sempre messa in pratica a livello ideologico, propagandistico, e questo permetterebbe poi perlomeno di non mettere più in discussione questo diritto fondamentale che le giovani oggi intendono riconoscersi con molte meno preoccupazioni, diciamo, moralistiche o ideologiche rispetto forse a delle generazioni passate. Questo è quello che mi è sembrato di cogliere nelle parole di queste ragazze e in cui mi ritrovo completamente.
Voi in questi tre giorni, 7, 8 e 9 marzo per precisione, quindi da domani, festeggiate i 10 anni del vostro spazio di via Marsala, 10 anni della Casa delle Donne di Milano, e date un titolo che devo dire è azzeccatissimo: quale spazio politico per le donne? Nel senso che quello di cui stiamo discutendo, che è appunto, partiamo dall'ultima notizia, Monchois, ricordiamolo, il mio corpo, la mia scelta, è la formulazione più semplice e più chiara della legge francese, della legge diventata costituzionale francese, però proprio il tema è proprio questo: quale spazio politico per le donne? È il tema della politica del corpo, della politica, della politica quotidiana, della politica sociale, culturale, è il tema alla fine o no?
Sì, direi che è il tema ambientato su Milano, perché noi apriamo giovedì sera, giovedì 7 alle 18:30, dove quella domanda quale spazio politico per le donne è preceduta dalla parola della nostra città, Milano. E questo lo facciamo prima di tutto perché noi siamo uno spazio fisico in questa città, abbiamo una relazione con le istituzioni di questa città, infatti saranno presenti giovedì sera Elena Lattuada, che è la delegata del sindaco per le pari opportunità, e Diana De Marchi, che è la presidente della commissione pari opportunità. Quindi vogliamo ragionare su questa città, su come è cambiata e sta cambiando tra l'altro a velocità vertiginosa in questi ultimi anni, e su come questi cambiamenti si intrecciano con i bisogni, le esigenze delle donne, con la richiesta per esempio di maggiore uguaglianza. Noi sappiamo che viviamo in una città, si dice, gentrificata, cioè che è sotto, diciamo, l'impero della finanza globale, però dobbiamo trovare, anche in questo caso, anche interloquendo con l'istituzione, dei modi per compensare tutte queste disuguaglianze che in gran parte gravano proprio sulle spalle delle donne.
Ho visto un programma densissimo e come sempre, questa è una cosa che la politica non impara da voi, la politica, parliamo i partiti in quel senso, l'associazionismo civile invece, che è, come dire, transpartecipato, insomma c'è dentro per fortuna tutta la complesse differenze e le voglie, i desideri, avete un sacco di laboratori, tantissimi dibattiti e non so, la presentazione alla palestra femminista, mi viene da dire, no? Interessante, bello, ma anche laboratori, cose fisiche che si fanno insieme, non soltanto discussioni, esperienze emotive, modi di raccontarsi. Questo è un po' la vitalità del vostro spazio, che ricordiamo, oltre 1000 socie, oltre la biblioteca e ovviamente lo sportello antiviolenza, che è il punto, come dire, di raccordo per le denunce, per le solidarietà, per le iniziative, i corsi, le relazioni, più o meno questo possiamo cominciare a dire.
Sì.
Sì, devo dire che la Casa delle Donne di Milano ha questa peculiarità che la rende veramente una realtà associativa unica nel tessuto culturale e sociale di Milano, questa grande pluralità, questa differenza e anche il fatto di essere uno spazio intergenerazionale dove veramente saperi, competenze, pensiero ed esperienze di donne che provengono da contesti e da storie di vita molto diverse riescono ad incontrarsi e a produrre tutta una serie di attività. Non voglio dire di servizi perché non è la nostra prima vocazione, noi siamo uno spazio di elaborazione politica e culturale, però come giustamente lei menzionava, la scuola d'italiano e anche lo sportello degli sportelli rappresentano in realtà dei punti di fortissimo interesse. Diciamo in dialogo con le donne di Milano. Vorrei soltanto specificare che lo sportello non è propriamente una realtà antiviolenza perché si propone più che altro di essere un collegamento, un anello di congiunzione con quelle che sono poi altri centri antiviolenza della città di Milano, realtà storiche come Cerchi d'Acqua o come il CADMI con cui abbiamo una sinergia da moltissimi anni, con cui collaboriamo attivamente, però il nostro sportello che è aperto ogni giovedì dalle 16.45 alle 18.45 si propone di essere proprio un'interfaccia aperta sulla città dove le donne possono recarsi e ricevere diciamo delle prime un primo ascolto, delle prime indicazioni rispetto a quelli che sono poi ulteriori servizi a cui potersi rivolgere.
Se venerdì, non dimentichiamo, poi ci sarà ovviamente le manifestazioni, anche i cortei, non dimentichiamo anche che Atir Teatro presenta da voi le supplici di Euripide alle ore 17, sabato mi sono segnato tra davvero tantissimi appuntamenti il laboratorio del tavolo femminista quale alternativa all'egemonia culturale del patriarcato, perché qua si discute, si fa politica, si organizza come l'esistenza, la vita, la resistenza. Mi sono segnato davvero le parole sono finestre oppure muri, il gruppo appunto Sportello, come raccontavi adesso Giulia, la resistenza delle donne ieri e oggi, sempre sabato, Benedetta Tomaggi, c'è anche la nostra Miss in Red per le danze, la musica, il ballo di sabato sera. Posso farvi una domanda che viene dai quotidiani di oggi, quindi abbassiamo un po', perdonatemi non dico il livello, abbassiamo un po', come dire, alziamo la guardia, facciamo più attenzione e abbassiamo un po' la qualità delle parole. Oggi ho letto un duro attacco al femminismo su un quotidiano che dice il femminismo è morto e dice questa cosa perché accusa i movimenti femministi di non aver ancora una volta e tantissime volte è stato fatto denunciato gli stupri come uso arma di guerra nella questione degli attacchi di Hamas del 7 ottobre contro israeliani e israeliane, ovviamente civili e militari. Volete rispondere a questa cosa perché viene continuamente detta?
E viene continuamente detta, e noi lo sappiamo e lo diciamo, che siamo contro tutte le violenze sulle donne, di tutte le guerre. E stiamo anche cercando di elaborare anche un pensiero sulla guerra, che è un pensiero difficile in questo momento, è un pensiero difficile che il punto di vista femminista sulle guerre è ancora un po' da costruire, ma questo non vuol dire che il femminismo sia morto, anzi vuol dire che c'è molto bisogno di femminismo, soprattutto perché siamo in un mondo in cui la guerra, la violenza sulle donne, lo stupro come arma di guerra sono una realtà quotidiana.
Altro che, ed è proprio questo, come dire, il punto. Io ricordo infine appunto 7, 8, 9 marzo, si chiama Quale spazio politico per le donne? L'iniziativa di 3 giorni, 10 anni della Casa delle Donne di Milano in via Marsala. Grazie mille a Giulia Kimberly Colombo che è copresidente, a Grazia Longoni che è una delle voci che abbiamo il piacere di risentire sulle nostre frequenze ogni tanto. Grazie mille a voi e buona festa.
Naturalmente trovate tutto sul sito www.casadonnemilano.it. Grazie.
Grazie.
E auguri anche alla vostra nuova direttrice.
Ma certamente, vi ascolta in diretta, vi ringrazierà lei. Grazie mille a voi.
Grazie.
It's too late, cantava Carole King. Forse it's too late per questa puntata, è troppo tardi. Non per voi, non per noi. Anche perché adesso arriva Massimo Bacchetta con il suo Tutto Scorre. Una buona giornata da Claudio Impaglia. So easy.